Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Con la puntata del progetto Dharma di oggi inauguriamo una serie dedicata a quelle trasmissioni televisive che negli anni Ottanta ci hanno fatto trascorrere ore ed ore di svago e divertimento. Iniziamo il nostro viaggio indietro nel tempo partendo da Drive-In, programma nato dalla mente di Antonio Ricci e sicuramente uno degli show più innovativi dell'epoca, sia per quanto riguarda il linguaggio utilizzato che il ritmo e l'ambientazione in generale. Caratterizzato da una comicità che potremmo definire un po' demenziale, lanciò veri e propri tormentoni, complici vari Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, Giorgio Faletti e, come vedremo, tanti altri ancora. Un programma che, inizialmente il martedì sera e la domenica sera poi, fermava letteralmente l'Italia, raggiungendo, pensate un po', punte di 8 milioni di spettatori. Il regista e sceneggiatore Federico Fellini, per fare un esempio, dichiarò che Drive-In era l'unico programma per cui valesse la pena di avere una TV in casa. La cosa ovviamente fece molto piacere ai creatori della trasmissione, che ne fecero un esplicito riferimento in studio, attraverso la voce di Gianfranco D'Angelo.
Grazie, grazie, grazie! Il maestro ha capito che Drive-In è una grande metafora della vita, perché che cos'è la vita se non un enorme pazzo parcheggio con il suo grottesco incrociarsi di storie, personaggi, maschere, e non sono casuali le analogie tra il mondo dei Fellini e il nostro. Fellini ha fatto 8:30, ebbene, non a caso la nostra trasmissione è fatta alle 8:30. Il grande maestro ha fatto un film su Casanova, l'immortale Playboy, ebbene noi abbiamo Lori del Santo che tutti i mesi viene immortalata su Playboy. E che cos'è Berlusconi se non il rovesciamento totale della figura di Marcello Mastroianni. Viva Fellini, l'autore del Drive-In!
Sicuramente la trasmissione ruppe gli schemi tradizionali, apportando alcune novità significative, come l'assenza del presentatore, il titolo in lingua inglese, l'alternanza di gag rapidissime e stacchetti ballati, e il tutto con un taglio di regia e un montaggio incalzante, quasi frenetico, che favoriva anche l'inserimento di spot pubblicitari senza che il ritmo della trasmissione ne risentisse. L'ideale per una nascente televisione commerciale. A questo proposito ricordo che a trasmettere Drive-In era l'appena nata Italia 1. Come ricorderà Antonio Ricci, creatore del programma, aveva in mente di creare una trasmissione tutta di comici, pativo i varietà classici, e così diede vita ad uno show che era una macedonia di generi, una via di mezzo tra sitcom, effetti speciali, satira politica e barzellette. E per dirla con le parole di uno dei suoi protagonisti, Ezio Greggio, Drive-In ha segnato un cambio generazionale e di stile nel varietà televisivo, la fine del presentatore tradizionale, dei salamelecchi e dei tempi morti. Anche lo scrittore Umberto Eco disse la sua a riguardo. Pensate ad una trasmissione come Drive-In, al ritmo e alla quantità di cose che riesce a far vedere in solo 2 minuti, e paragonate questi 2 minuti a 2 minuti della vecchia televisione. Un salto da fantascienza, non credete anche voi? Eppure, a quanto pare, la cosa non ha provocato traumi. Siamo passati dal ritmo di valzer a quello di puro rock and roll. Gianfranco D'Angelo, invece, così ricorda.
Il Drive-In è nato innanzitutto da una scelta, da un'idea di Antonio Ricci e di un altro regista, ahimè scomparso, che è Giancarlo Nicotra. Giancarlo Nicotra mi propose a me, che io stavo lavorando al cabaret in quegli anni, di fare una trasmissione un pochino diversa, un po' così, con dei ritmi diversi, molto più con delle gag, perché all'epoca il varietà televisivo era un po' fermo, c'era soltanto la Rai naturalmente, e si facevano queste trasmissioni dove le presentazioni erano molto lunghe. Il Drive-In tutto durava 2 minuti, non di più, quindi si basava molto sul ritmo e ha cambiato un po' il modo di fare il varietà televisivo in quegli anni. L'idea è nata appunto da Giancarlo Nicotra e poi da Antonio Ricci, che ha confezionato tutto quello che era nel Drive-In. Però si parlava molto all'epoca, ci si riuniva tra amici, no? Con gli autori, con Antonio, e si inventavano i personaggi.
Il programma era veramente visto da tutti, famiglie di qualsiasi estrazione sociale, intellettuali, politici e personaggi dello spettacolo, anche proprio gli stessi di cui venivano fatte le parodie. Riscosse sin da subito un successo enorme e le puntate, inizialmente di solo un'ora, videro ben presto raddoppiare la loro durata. Nelle prime edizioni, il collante della trasmissione era il tentativo da parte del proprietario del drive-in, Gianfranco D'Angelo, di approfittare, con l'aiuto del suo aiutante, un allora giovanissimo Ezio Greggio, di un ingenuo e malcapitato cliente, interpretato da Enrico Beruschi, che si recava al cinema per cercare un po' di evasione dalla vita quotidiana e soprattutto dall'opprimente moglie, e corteggiare la procace scollacciata cassiera, Carmen Russo, che in seguito verrà sostituita da Lori del Santo. Oltre al compianto Faletti, che abbiamo ricordato prima, tra i comici che sono passati alla storia grazie a questa trasmissione, ricordiamo Francesco Salvi, Zuzzurro e Gaspare, Teo Teocoli e Massimo Boldi. E c'è da dire che anche i testi venivano scritti da autori per lo più esordienti. Tra questi c'era ad esempio l'allora sconosciuta Jalapas Band, che sicuramente conoscete tutti per i vari Mai dire gol, Mai dire TV e via discorrendo. Ogni puntata veniva introdotta e conclusa da un monologo di Gianfranco D'Angelo, sui vizi e manie degli italiani. Si andava dalla settimana bianca alle cliniche per dimagrire, o da un commento ai fatti più importanti avvenuti nel corso della settimana. Nella prima edizione, questo soliloquio, che precedeva la sigla finale, veniva interrotto da un violento acquazzone che faceva scappare i clienti del drive-in. Nella seconda edizione, il temporale venne sostituito da una fitta nebbia, e dalla terza edizione, sia eventi atmosferici che sigla furono rimpiazzati da... Sì, proprio da una comica di Benny Hill. Nella prima messa in onda, ad alternarsi, c'erano due sigle di testa. Un brano strumentale e la canzone Zucchero Zucchero, che adesso ci ascoltiamo.
Parto con il verde guida, piedi nudi, sento radio a 1000 watt. Sogno il mio successo, fondo a 1000 gradi, dentro il cuore fare splash. Amo i bolidi coupé, da 180 in su.
Dalla seconda edizione fu invece utilizzato un unico stacchetto musicale e le sigle di coda, che come abbiamo visto vennero utilizzate solo nelle prime due edizioni, erano una reinterpretazione di La bambola di Patti Pravo cantata da Carmen Russo e Boom Boom Cantiamo. Sono state molte le figure del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo che hanno amichevolmente recitato un piccolo cameo nel programma. Tra questi ricordiamo ad esempio Gary Coleman, attore reso celebre dalla sitcom Il mio amico Arnold.
Signor Greggio!
Eccoci, eccoci! Buonasera, 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 stop!
Come sono stato? Bianca e dalla stazione che sto spingendo non ho trovato neanche un mezzo.
Ma non è vero! Il mezzo l'hai trovato! Il piccolo Arnold!
Ehi, amico, attento a come parli, altrimenti vengo lì e ti schiaffeggio il ginocchio.
Ma io stavo scherzando, ma che piacere averla qui al drive-in!
Sapete, io vorrei dare una svolta alla mia carriera, vorrei fare qualcosa di nuovo.
Ma perché non fai il comico?
Ma no, ma lasci stare, cosa c'entra? C'ho io l'idea giusta. Lei si dovrebbe candidare alla presidenza degli Stati Uniti. È molto più sveglio di Reagan. Sono già 5 minuti che è qui, non si è ancora addormentato.
Io al posto di Reagan? No, Nancy non è il mio tipo.
E ancora.
Domenica a Drive-In, alta tecnologia, computer, fantascienza e come ospite d'onore...
Oh, ma questo è Supercar, è Michael del telefilm Supercar.
Hello, my name is Michael from Supercar.
Drive-In, domenica alle 20.30 su Italia 1.
I personaggi proposti dai comici di Drive-In erano veramente innumerevoli e ciascuno di essi era caratterizzato da tutta una serie di tormentoni, come ad esempio...
Amici, buonasera e benvenuti all'asta tosta, oggetti tosti per tutti i gusti.
Stiamo parlando del banditore dell'asta tosta, un Ezio Greggio che presentava improbabili carabattole legate a personaggi della politica e dello spettacolo. Tra le tante cianfrusaglie però il pezzo forte della serata era sempre lo stesso, un quadro che Greggio definiva scherzosamente in più modi: una natura morta, una ballerina di danza classica in stile Edgar Degas o un autoritratto, ma che invece rappresentava sempre lo stesso anziano bevitore di vino dipinto dall'esimio maestro Teomondo Scrofalo, che nell'immaginario collettivo divenne ben presto sinonimo di pittore di scarso talento.
Attenzione amici, perché siamo ora giunti al momento sacro dell'asta tosta. Sto infatti per presentarvi una nuova, splendida, straordinaria realizzazione dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Eccolo qui, guardate l'audacia di quest'opera.
Altro tormentone di Ezio Greggio era Più che notizie, Spettegules, parodia dei pettegolezzi e del gossip mondano che ad ogni puntata riproponeva l'annoso dilemma: chi ha cuccato la Cuccarini? Subrette che all'epoca, ricordiamo, andava molto forte. La scelta del tormentone era uno dei momenti più delicati nella costruzione di un personaggio, dichiarò in un'intervista Antonio Ricci. Certi comici, più che per il loro nome e cognome, erano e sono ancora ricordati per i loro tormentoni, che per funzionare veramente non dovevano soltanto essere ripetuti più volte, ma dovevano essere anche facilmente ripetibili dal pubblico. A questo punto, visto che l'abbiamo nominata prima, direi di prenderci una piccola pausa ed ascoltarci La notte vola della Cuccarini. Gli altri personaggi di rilievo non possiamo non ricordare un enorme batuffolo rosa con due grosse zampone, un ciuffetto bianco e le orecchie e la coda da coniglietto. Stiamo ovviamente parlando del Tenerone, interpretato da Gianfranco D'Angelo, ed il cui verso era Pippo Pippo Pippo. Quando Ezio Greggio, che fungeva da spalla, gli mostrava una foto un pose, il Tenerone, che era anche un timidone, ritirava la testa dentro il corpo esclamando «Emozione!». Per farlo tornare normale, l'unica era premergli la coda, come se fosse un vecchio clacson a trombetta.
Tenerone, tenerone, per favore. Allora guardi cosa l'ho preparato qui, c'è una bella foto, vedi?
Emozione!
Ma cosa fa? È dentro di testa? Era la foto di Monica Guerritore nuda nel film Sensi.
Oltre al tenerone, Gianfranco D'Angelo vestì i panni dei seguenti personaggi. Piero D'Angelo, parodia di Piero Angela, che oltre a condurre il programma Il mondo di Quirk, Quark, Quark, ogni volta che tentava di accavallare le gambe lanciava un urlo di dolore. Il mitico signor Armando, che tesseva le lodi del suo cagnolino Aspi Duncan, un cocker che restava completamente immobile qualunque cosa gli si dicesse di fare. Per quanto semplice e ripetitiva, la scenetta riscosse da subito un grosso successo. Adesso vi faccio ascoltare, sempre dalle parole di Gianfranco D'Angelo, come è nato questo personaggio.
C'era un autore molto bravo che collaborava, che è Enrico Vaime, che ebbe l'idea di fare questo cagnolino. Poi piano piano l'abbiamo perfezionata. Le cose nascevano quasi come stasera. Intorno a un tavolo si parlava, oppure la sera dopo la trasmissione ci si riuniva in albergo e stavamo lì fino alle 4 del mattino, un po' a giocare, un po' a scherzare, pensando che cosa dovevamo fare il giorno dopo. Ho conosciuto un amico che era un generale dei paracadutisti, che si chiama Peppino Palumbo, purtroppo anche lui se n'è andato qualche anno fa, e aveva la passione degli animali, e aveva un po' di animali di cagnolino, ma gli piacevano. Io gli proposi, dico: scusa, c'hai un cagnolino che possiamo fare il numero così? E lui dice: napoletano. E dice: come no, Gianfranco, adesso lo vediamo, te lo porto, vedi tu. E lui arrivava con questo cagnolino che era buonissimo, tra l'altro, lo mettevamo sullo sgabello, lui si metteva da una parte, lo guardava. E quello è stato, non abbiamo mai ripetuto il numero. Non è che quello qualche volta se n'è andato, una volta sì, è sceso un po' prima, ma questo è rimasto anche nelle cose così. Ho detto: no, per protesta se n'è andato, è entrato in sciopero e l'abbiamo giustificato. Però era carinissimo, era molto carino, molto dolce così. Poi per premio lui gli dava un pezzettino di carne quando aveva finito di fare la cosa, era diventato uno dei nostri, era, senza volerlo, era un attore, tanto dei cani ce ne sono tanti.
E l'imperativo Aspi Duncan divenne in poco tempo un tormentone di quegli anni, tanto che si decise addirittura di trasporlo in un singolo. Il risultato fu una delle poche incursioni nel mondo della musica di Gianfranco D'Angelo, che non era certo un cantante di professione. Ascoltiamoci il pezzo.
Un po' strano, e sai perché? Ti guarda negli occhi come se capisse. Ti smonta e ti fa confondere, non sai che pesci prendere. Chi è? Hai baffi all'insù incredibili, le orecchie all'ingiù impossibili, fidante. Nessuno lo sa spiegare, ma c'è gente che poi trema se lui qua.
E E arriviamo alla parodia della telenovela messicana e madre di tutte le soap, Anche i ricchi piangono, ribattezzata Anche i Baudi piangono, i cui protagonisti erano Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, che possedeva un'intera collezione di parrucchini. Ad interpretare il ruolo di entrambi i consorti era sempre Gianfranco D'Angelo. Sempre da lui era interpretata Sandra Milo, all'epoca conduttrice di Piccoli Fan, programma televisivo per bambini che andava in onda sulle reti Rai e che in drive-in veniva parodiato con bambini che alla fine dell'esibizione canora venivano regolarmente presi a botte dalla conduttrice.
Ma carino, che carino, che carino, ma carino, che carino, tutti i ragazzi della nostra trasmissione sono tutti che carini, bei amici.
E i personaggi di Giorgio Faletti ve li ricordate? Iniziamo da Suor Daliso, religiosa dell'ordine delle piccole madri addolorate del beato albergo del viandante e del pellegrino. Una suora rocchettara e dal ceffone facile, a cui spesso e volentieri veniva uno scioppone. Era questa la sua frase tormentone. Poi c'era Carlino di Passarano Mormorito, paese piccolo dove la gente mormora. Giorgio giocava sull'assonanza, il nome lo divertiva, ha ricordato la moglie in un'intervista, aggiungendo: in realtà non lo scelse subito, c'era in lizza anche un paese della provincia di Pavia, Borgoratto Mormorolo, ma alla fine ha vinto l'amore di Giorgio per il suo territorio. Donne nude e il giumbotto, con la M, erano l'ossessione di questo ragazzino monello.
È qui che c'è le donne nude! Le donne con le pupe di fuori che... Guarda, non volevo dirvelo, ma ve lo dico, al mio paese mi dicono tutti che sono matto. Non è mica vero! Il mio paese si chiama Passarano Mormorito, che c'ha le cartoline lunghe così, se no non ci sta il nome del paese nella cartolina. E allora mi dicono che sono matto perché il paese è piccolo, la gente mormora. Tutte le volte che ne faccio una mi manda a letto senza cena mia mamma, non mangio mai! Il gabinetto dove vado io c'è le ragnatele dentro, c'è le ragnatele. Mia mamma è ancora arrabbiata con me perché dice che la mia ragazza è brutta. L'altro giorno sono arrivato a casa e ci ho detto: io e la mia ragazza andiamo al circo, mamma. Lei mi ha detto: no, se vi vogliono vedere vengono a casa.
Infine, non possiamo non nominare Vito Catozzo, guardia giurata, visibilmente sovrappeso, caratterizzata da una parlata alquanto sgrammaticata, da un forte accento pugliese e dall'imprecazione «porchi il mondo che c'ho sotto i piedi». Dilettava il pubblico raccontando le sue vicende familiari che coinvolgevano la moglie derelitta, 1,40 m di altezza per 140 kg, le sei figlie dai nomi improbabili, da crocefissa a derelitta, ma soprattutto il figlio Oronzo Adriano Celentano Catozzo, di cui Vito faceva di tutto per celare l'evidente omosessualità.
Delinquenti, tremato! Vito Catozzo è ritornato, più crudele, più spietato! Ho fatto un corso di spietatura per corrispondenza con la scuola radioelettra. Adesso le penne all'arrabbiato non ci metto il peperoncino, i carboni accesi ci metto, porco il mondo! Che l'altro giorno un teppistello di strapazzo, che non so dove sarà, un paesino strapazzo qua vicino a Milano, mi ha guardato e mi fa: Catozzo, mi ha fatto un bernacchio, mi ha fatto, ci ho preso la lingua, l'ho fatto venire lungo come una cravatta, porco il mondo, ho cominciato a darci dei schiaffoni sopra, ci ho fatto venire la lingua metà viola e metà arancione, ci ho detto: e adesso vada a fare il Palio di Siena le pernacchie, che sembra un sbandieratore, porco il mondo, ce lo faccio vedere io chi ha Vito Catozzo, ce lo faccio vedere. Sai come mi chiamano i colleghi miei? Lo sai come mi chiamano i colleghi miei? Mi chiamano l'elefante, perché so grosso e ho tanta memoria. Per forza, se non ci avessi tanta memoria, come faccio a fare la pipì con sta panza? Sono 20 anni che non vedo più niente, che non vedo. Perché io sono macchio, io sono maschio, macchio. Io ho gli occhiali scuri, me li ho fatti fare da control, perché una donna solo a guardare sono pericoloso, porco il mondo. A me è l'unica donna che mi fa girare la circonvallazione del sangue. È mia moglie derelitta, una femmina appetitosa, 1,40 m, 140 kg, sembra una scatoletta di simmentale enorme. Bella, ha dato i natali a mio figlio Oronzo. Oronzo, Adriano, Celentano, Catozzo. Lo vedi come sculetto quello? Come sculetto quello?
Signor Catozzo, venga, venga, c'è un ladro che sta rubando la macchina di supercar.
Qua la macchina di supercar? Piuttosto andiamo a vedere che la mia 124 sei ancora parcheggiata bene. Ti faccio fare un giro su una macchina che non l'hai visto mai.
Poi c'era Enzo Braschi che, parodiando i paninari milanesi del periodo, con il Moncler Grenoble smanicato azzurro puffo e le Timberland trattate male con suola resistant oil, narrava in un tremendo gergo giovanile i tentativi di conquista dell'altro sesso, delle cosiddette sfitinzie, elargendo anche consigli del tipo: con le donne bisogna essere biforcuti.
Tranquilli, tranquilli, sono sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto. Testa di casual. Ma tu di lavoro cosa fai? Il manichino in una boutique. Spruzzo d'un tamaro meteorologico. E adesso facci vedere la tua grinta stermination e facci sentire la frase più tremenda, la più cattiva che conosci. Un insulto very schioppetation.
Pezzo d'asino.
Pezzo d'asino! Troppo scarso! Vediamo se ti rifai con la prova sfittizia. La veri quella? Dimostra di essere un cucador troppo giusto. Vai a piovrare con le due belle mongolfiere.
Uè, signor Inzia. La posso invitare per una pizza all'Astra Grande stasera?
Astra Grande stasera?
Stasera? Te la sparo subito io la pizza! Apri binocoli, missile.
E impara come si fa. Uè, sfittenza rapation.
Ma lo sai che macchia più un casino?
Francesco Salvi, invece, vestiva i panni di un camionista, il cui nome di battaglia era CB Totano 2. Jeans a vita alta, canotta, mimica affettata e un macismo a dir poco discutibile. E anche quelli di un giovane metallaro, nonché frontman del gruppo Budini Molli.
Ciao! Faccio parte di un gruppo rock molto volgare! Facciamo solo rock duro, duro, duro! Ci chiamiamo i Budini Molli!
Era questo il suo tormentone, che riprenderà nel brano Son Contento, di cui adesso ascolteremo l'intro.
Ciao, faccio parte di un bel gruppo rock, molto volgare, volgarismo senza limitismo, esagerare. C'è un casino di gente che ci segue, che una volta ci ha raggiunto e ci ha picchiato, ma tutta questa storia non m'ha demoralizzato, son contento!
Abbiamo detto che durante 5 anni di messa in onda, Drive-In riscosse un notevole successo di pubblico, ottenendo critiche positive anche da parte di molti intellettuali dell'epoca, alcuni dei quali definirono il programma la trasmissione di satira più libera che si fosse mai vista e sentita. Le critiche negative, invece, per la maggiore scaturirono dalla presenza delle cosiddette ragazze fast food, l'archetipo delle varie veline che spopoleranno negli anni 90. Queste ragazze, formose ed in abiti succinti, da alcuni vennero intese come una mercificazione del corpo femminile. C'è da dire comunque che le ragazze fast food erano sicuramente più vestite di quelle che si potevano ammirare in colpo grosso. In risposta a queste accuse, Antonio Ricci rispose così: «Le donne seminude sono una moda iniziata negli anni 70, specie sulle TV Rai, per non parlare delle copertine dei giornali. Le ragazze fast food altro non sono che un'ironia di tutto questo. E oltretutto non si limitano a sculettare, ma fanno anche battute di satira politica. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, le donne comiche da noi non mancano mai. Ed in effetti le ragazze fast food erano tutto tranne che donne oggetto, perché veramente per la prima volta in un varietà le ballerine prendevano la parola, erano belle toste e non mancavano di schiaffeggiare pure chi le importunasse. E Drive-In ottenne un successo così grande anche tra i più piccini che a metà degli anni 80 vennero pubblicate anche le figurine. Ve le ricordate? Io ne ho ancora qualcuna a casa. E non si trattava di vere e proprie foto. Sugli sticker i personaggi erano ritratti in stile fumetto e i colori erano sgargiantissimi, in puro stile anni 80. Le scritte erano anche brillantinate e metallizzate, tra l'altro, un po' come nelle fantasticker che andavano forte sempre nello stesso periodo. Non so se avete presente. Siamo praticamente giunti alla fine per questa sera. In attesa di una nuova puntata dedicata alle trasmissioni televisive degli anni 80, vi lascerò con una domanda. Cos'è che è venuto in mente ripensando a Drive-In? Magari come Carlino qualcuno di voi abita pure a Passerano Marmorito. Se avete un ricordo particolare legato a questa trasmissione, non esitate a contattarmi tramite la pagina Instagram, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Sarò ben felice di leggere i vostri messaggi. Chiudo sulle note di Alta Infedeltà, cantata da Carmen Russo, che nell'84 incise un album contenente tutte le canzoni che cantava nelle varie puntate. Ed infatti il titolo del disco altro non è che Le canzoni di Drive-In. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Alta infedeltà, un sospetto, una...